Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio
ed Anna,
ed
tanta
Anna.
santità, vero? Come ci siamo lasciati col proposito
Diciamo
martedì.
che stamattina faccio la voce grossa, no? Ma non è una questione, diciamo, di
Di
volontà,
rimprovero.
ma diciamo è fatta così, ci vuole pazienza. Ieri sono tornato a casa molto tardi, avevamo dei bei gruppi di persone, insomma, che ascoltavano, però poi si fa tardi. E vabbè, allora diciamo, il calendario va avanti, l'orologio va avanti, e praticamente ogni giorno che passa, ogni ora che passa non torna più indietro. Però ci si abitua, cioè non ci si pensa che quel bene che potevi fare oggi, se non lo fai, non potrai tornare indietro per farlo domani, no, lo devi fare oggi. Ecco, non sappiamo né il giorno né l'ora, per cui il prudente, quando vede l'opportunità di fare delle cose buone, le deve fare, no? Aumentare la preghiera, diminuire, ecco, i tempi di ascolto e anche di guardare la messaggistica. L'ho proposto a una signora e mi ha detto: questo è una cosa che voglio fare anch'io. Cioè, accendo il cellulare, diciamo, due momenti durante la giornata, diciamo, una mezz'ora la mattina, una mezz'ora il pomeriggio, poi vedo chi mi ha chiamato, eventualmente lo ricerco, no? Perché altrimenti, mentre gli parli, senti, plin, loro subito guardano questo qui che ha la precedenza anche su Dio, no? Praticamente cercate prima lo smartphone e il resto vi sarà dato in sovrappiù, no? Questo non esiste, no? Per cui cercate prima il regno dei cieli, allora prega di più, stai meno distratto. Dedica al Signore più tempo per la preghiera, Lui ti aiuterà a fare le cose che se no ti toccherà farle con gran fatica e magari non riescono, certamente non riescono così bene come con l'aiuto del Signore. Dice: Signore, Tu sei la mia vita, vero? E Tu sei la verità, Tu sei la via e io dove vado? Vagando presso cose che non mi portano a Te. E allora, però, allora ci sono messaggini e video e noi sembra quasi che più messaggi mandiamo, più virtù, diciamo, o più virtù viviamo, ma non è così, no? È la strategia del depistatore, è la strategia del distrattore, non vuole che tu ascolti Dio, vuole che tu ascolti Lui. Qui con questa storia che io come sento, devo subito correre a vedere chi mi chiamano, trovo il telefono spento e dirà: quella lì la trovi soltanto dalle 10 alle 11, che poi è impossibile. Allora, e questa signora mi ha detto: questa è una lezione per me e la devo mettere in pratica perché in effetti io sono elettrizzato dai messaggini, no? E difatti mentre stavamo parlando, tac, subito uno scatto che neanche le atlete che fanno i 100 metri alle Olimpiadi hanno uno scatto come chi risponde a questi richiami, diciamo, mediatici. Ma cosa volete che venga fuori da queste cose qua? Mamma mia. E allora, cerchiamo di non sprecare il tempo in cose che non giovano per la nostra santificazione. Una cosa sola è importante: amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, anche il prossimo come noi stessi. Ecco, tu facendo così educhi anche quegli altri, diranno: ah, vedi, forse hai una buona idea, perché anch'io sono sempre là che continuo a guardare, e anche se non suona, continua ad aprire per vedere se qualcuno ha chiamato, ma è una cosa impressionante, no? Allora, praticamente è un suggerimento, ma non è mica facile, perché agli intossicati dirgli che basta, diciamo, di quelle cose lì, dice non riesco più a vivere, mangiano con il cellulare mentre mettono in bocca quello che mangiano, non sa neanche che sapore ha, guardano le notizie, guardano Facebook, guardano le notizie di questo, di quello, di quell'altro, dico ma tu sai cosa stai mangiando? Sì. Poi magari se trovano qualcosa di interessante diventa tutto freddo quello che si mangia, perché la precedenza ce l'ha Sua Eccellenza, vero? Sembra che sia il Papa smartphone, no? Bisogna ascoltare là. E le notizie, andare a vedere in Google, in Facebook e tutte queste cose qua. Io vedo, insomma, mi fanno compassione ormai questi intossicati. E cominciano da ragazzini, eh? Tu gli parli, manco ti ascoltano, perché loro ci hanno da fare dell'altro, devono guardare chi ha scritto. E così, però tanti adesso cominciano a dire sì, è vero, guarda, è proprio vero, qui siamo impazziti, non è possibile vivere in questo modo. Qualcuno invece ti guarda, sembra che gli togli il pan di bocca, che ormai è diventato vitale. Poi non ti dico, se fanno i gruppi è la fine del mondo. Allora ci sono i gruppi, allora tutti che mandano cuoricini, mazzolini di fiori, cioè vedi queste sticker si chiamano, mi sembra, e di tutto, allora poi uno risponde, quell'altro risponde, quell'altro scrive, quell'altro risponde, uno risponde, quell'altro scrive, e ci sono delle file. Io ero dentro in una di queste che non ho chiesto, mi hanno, vedo, avevo, non so, in un giorno c'erano 75 messaggi, allora l'ho bloccato, dico ragazzi, ma voi non avete niente da fare, ma dite un po' di corone per salvarvi l'anima, ma cosa scrivete, ma cosa state lì a guardare quelle cose, no? Non perdete tempo, poi tutti questi piccoli video che sono anche carini di per sé, no? Ma la maggior parte sono di origine protestante, cioè luterana o via per di là, no? Per cui un po' alla volta ti abitano a pensare in un certo modo. Magari ti trovi Gesù bambino, però all'inizio, poi alla fine ti trovi Babbo Natale. Poi generalmente sono messaggi dove la Madonna non c'è mai, c'è sempre Gesù soltanto, la Madonna è messa fuori perché sono protestanti, no? E noi li prendiamo e li mandiamo a tutti per abituarci a pensare in quel modo lì, che la Madonna, come abbiamo sentito da qualche personaggio famoso, che bisogna toglierla di mezzo, se no i protestanti non andranno mai d'accordo con noi. Ed è interessante perché noi siamo diventati molto protestanti, ma i protestanti non sono diventati neanche un po' cattolici, per cui siamo noi che abbiamo, si dice, calato le bracche, così si dice, no? Ecco, con l'intenzione, vero, di recuperare quelli là perdendo la Madonna, ma te puoi immaginarti se Dio benedice un'azione del genere, no? E vabbè, Anna, senti, adesso abbiamo questa lettura che è una bomba perché cercheremo di spiegarla, che uno legge, è una storia antica, però è modernissima.
Certo.
E vedrete che la parola di Dio sono parole di vita eterna e quello che è successo sta succedendo, solo che lì c'è anche praticamente la spiegazione dell'errore fatto. Noi che lo leggiamo stiamo facendo lo stesso errore, no? Preferiamo dare retta agli uomini anziché a Dio, ai governi, a tutta sta gente, no? Cioè Gesù Cristo deve starsene in paradiso e non venire a disturbarci, perché le leggi ce le facciamo noi e i re ce li troviamo noi e i genitori ce li scegliamo noi, praticamente non ci piace quello che Dio ci ha fatto di dono. Vediamo un po', prova a leggere, Anna.
Sì, sì. Sì. La domanda con cui il popolo eletto chiedeva al posto di Samuele un re simile a quello delle altre nazioni fu una grave mancanza di rispetto e fiducia nei confronti di Dio, che si era dichiarato re di Israele, ed anche un grande dolore per Samuele, che vedeva così offeso il Signore da tanta ingratitudine, proprio da parte di quel popolo che aveva governato con immenso amore e disinteresse. Per castigo Dio permise ad Israele di avere un re, che sarebbe stato però il principio della sua rovina. La disobbedienza a Dio è causa di molti mali, perché chi trasgredisce la volontà divina si allontana inesorabilmente dalla via sicurissima che conduce al cielo. Dal primo libro di Samuele, in quei giorni si radunarono tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio. Li farà capi di migliaia e capi di cinquantine. Li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per far le sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli. Il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: ascoltali, lascia regnare un re su di loro.
Queste quante cose ci sarebbero da dire sia nel campo, diciamo, laico, ecco, diciamo, riguardo ai re che abbiamo votato noi, nel senso che c'è la possibilità di votare, allora votiamo delle persone che stanno bene a noi, insomma, però bisogna vedere noi in che condizioni siamo di fede, no? Per cui quando un popolo perde la fede, voterà per dei rappresentanti loro che siano senza fede, e così noi li votiamo e ci strapazzeranno per bene, come diciamo sta anche succedendo. Pensate, faranno delle leggi anticristo, per cui vi costringeranno a fare delle cose che voi in coscienza non le avreste fatte, ma siete costretti perché diciamo, Bruxelles ha stabilito così e l'Europa ha stabilito così, qui non c'è più la sovranità nazionale, devo dire, noi italiani abbiamo queste abitudini, noi siamo stati cresciuti così, no, ci siamo trovati un altro re, per cui c'è, sono le leggi sovranazionali che superano quelle nazionali e se non fai come dicono loro, addirittura ti sanzionano, no? Le abbiamo volute noi, va bene, l'euro ci manderà tutti in neuro, forse. Ecco, ma diciamo questo è nel campo così sociale, vediamo come stanno le cose, no? Perché adesso arrivano gli immigrati, loro diventeranno la devastazione nostra, perché noi figli non ne facciamo, loro ne fanno finché basta, per cui fra poco ci imporranno altre leggi ancora che sono poi castighi, sono castighi del Signore, come il Signore l'ha detto a Samuele, saranno, si castigheranno da soli, no? Ecco, nel campo morale, nel campo sociale, ma anche nel campo religioso, diciamo che non è che non succedano queste cose qua, se voi pensate che Benedetto XVI, pregate che io non abbia a fuggire davanti ai lupi, sai, praticamente un Papa che gli tocca dire queste cose qua vuol dire che sa che non sarà gradito per la sua fermezza di dottrina e perché certe cose non sono accettabili e difatti l'hanno massacrato sui media e tutti gli scandali sono venuti fuori quando c'era quel Papa là, adesso non ci sono più quegli scandali là, anche se ce ne sono più di prima, magari ne produciamo di nuovi, no? Per cui non vogliamo questo e ce ne prendiamo un altro e ci può essere la devastazione della fede e di tutto, perché qui sta succedendo di tutto praticamente, no? Ma pensate che ad esempio il Signore dà l'ispirazione a una persona di fondare un ordine religioso, no? Però poi dicono noi quel superiore generale ormai è vecchio, per cui noi vogliamo un altro re, vogliamo un altro superiore, no? E per cui ci scegliamo uno che va bene per i nostri gusti, perché quello che ci ha dato il Signore non ci piace, no? E c'è la devastazione, per cui c'è un castigo in atto, no? E queste cose succedono, ma succede anche, per esempio, delle madri di famiglia si sentono dire dai loro figli adolescenti, ecco, voi non siete come gli altri genitori e non ci lasciate fare niente, invece gli altri gli permettono tutto, vogliamo altri genitori. È incredibile, ma diciamo che questa lettura praticamente, diciamo che smaschera la tendenza dell'uomo che perde la fede o che non ce l'ha proprio, per cui tende a dire no, tu sei troppo severo, le tue leggi non mi stanno bene, no, per cui io voglio essere libero, voglio essere come gli altri popoli, per cui gli italiani diventeranno protestanti come quelli del nord Europa, no? E quello che un tempo qui era peccato, adesso quasi quasi diventa virtù e diventa peccato essere virtuosi, no? Perché se sei virtuoso sei un esagerato, no? Per cui devi essere strapazzato. Ma queste operazioni, dunque, se questo popolo va da Samuele e gli dice che vogliono un re, e il Signore gli dice appunto, dice, e che scegliano un re e gli farà tutto questo, gli porterà via tutto, gli prenderà i figli, le figlie, i campi, tutto gli prenderà, devasterà, ecco, nel campo religioso devasta la fede dei nostri padri, perché adesso vengono fuori delle storie, sembra quasi che tutti i santi fino adesso bisogna cancellarli dal calendario, perché i nuovi santi saranno secondo il nuovo pensiero che sta circolando adesso molto spesso, ecco, nel campo religioso. Allora prendeteli, fate, ecco, quando, ma poi di contro tu vedi la Madonna che dice infine il mio cuore immacolato trionferà, no? Ma dico, scusa, se tutto quello che stiamo facendo fosse una cosa buona, non servirebbe che lei trionfasse, perché sarebbe già tutto buono. Che trionfo avrebbe su un popolo che non la combatte, non combatte la verità, non combatte il bene? Per cui diciamo che lei è come un esercito schierato in battaglia che vincerà tutte le eresie, pertanto abbiamo diciamo questo trionfo, vuol dire che deve trionfare su qualche cosa, no? Su che cosa? Sulle cose sbagliate che stiamo facendo, sulla ribellione alla legge di Dio, sulla ribellione agli insegnamenti che ci sono stati dati, e noi vogliamo essere come gli altri popoli, e noi vogliamo essere come le altre religioni, per cui tutte le religioni sono buone, ma tu ci credi? Ma neanche se me lo dice il Papa ci credo, perché non è così. Allora, e noi vogliamo un altro re, vogliamo essere come gli altri popoli, per cui perché noi abbiamo delle leggi, noi dobbiamo pregare certe cose, invece i protestanti non le fanno, vogliamo essere come loro. Ma questi sono buddisti, ma perché noi dobbiamo essere cristiani con tutte le nostre cose, che dobbiamo confessare i nostri peccati e che dobbiamo osservare i 10 comandamenti? No, ma io voglio essere come i buddisti, per cui facciamo una religione universale, no? Ecco, capite? Cioè, il senso di questa lettura, io ve la spiego, diciamo, in modo, diciamo, molto grossolano, ma è soltanto per dire chi ha orecchie per intendere, intende, chi ha occhi per vedere, guardi, e chi ha un po' di sale nella zucca, pensi pure, no? E in effetti le cose stanno così, per cui noi vogliamo un altro re. E se un genitore non è come vogliono i figli, dicono, ah vedi, però gli altri fanno quello che vogliono, pigliano i soldi, stanno fuori tutta la notte, no? E invece voi non mi permettete di star fuori tutta la notte con chi voglio io, per cui vogliamo che voi genitori dovete diventare come gli altri genitori che concedono tutto. Invece voi siete troppo rigidi e si mette male poi quando arriviamo ai ferri corti, no? Però questo sta accadendo, però diciamo, cosa vuoi fare? Ti dicono, questi sono i tempi, sì, i tempi che ci siamo scelti noi, perché invece di seguire Gesù Cristo abbiamo seguito qualcun altro e adesso siamo ben impantanati e non sappiamo come fare a venirne fuori. Ma poi c'è qualcuno che non sa come fare a venirne fuori, qualcuno che invece è contento di stare impantanato. Diciamo che se tu a un maiale, no, gli dici che non deve rotolarsi nel fango, lui ti guarda e dice, ma se io ci provo gusto a rotolarmi, è vero, nel fango, tu perché non me lo vuoi permettere, è vero, e vuoi che io stia in una stalla pulita, no, che io mi godo a crogiolarmi nelle sporcizie, praticamente è così. E allora le letture servono per aprirti, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e la lettura che lampada ai tuoi passi dovrebbe farti intendere questo, ma adesso combinati come siamo combinati, qui soltanto nostro Signore può intervenire, perché ormai siamo andati oltre il confine e in un punto che è impossibile tornare indietro, no? Bisogna che intervenga il Signore, ci umili profondamente e diciamo, Signore, abbi pietà di noi, perché contro di te abbiamo peccato, quello che è male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto, l'abbiamo votato, ci siamo ribellati a te. Ecco, deve intervenire il Signore, qui ormai c'è poco da ascoltare a destra e a sinistra, lampada ai miei passi e la tua parola è la vita cristiana dei nostri santi padri che ce l'hanno portata fin qua, e adesso dobbiamo stare attenti di non perderla, di non diventare come gli altri. La storia dell'ecumenismo è anche una bella storia, ma bisogna, io non posso mica vendere Gesù Cristo per 30 danari per andare d'accordo con i giudei, no, per cui no, io non me la sento di fare il Giuda e vendere di nuovo Gesù Cristo, no, no. Ecco, per cui Gesù Cristo non si può vendere, come ti permetti. Allora, questa qui sarebbe una spiegazione, diciamo, a larghe linee, ma se la leggessimo un'altra volta, dice cosa dice? Dice prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere, cuoche e fornaie, prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri, adesso i ministri, sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime, devi pagare sui metri quadri. E dice, ma noi in casa abita solo una persona, no, per le immondizie. Eh sì, però avete i metri quadri, vabbè, ma scusa, se io i metri quadri e sono da solo non posso mica fare le immondizie per 10, no? Per cui perché vuoi farmi pagare secondo i metri quadri, no? Per cui bisogna, poi aumentano le autostrade, sarebbe calato il petrolio, ma non calano i prezzi perché bisogna utilizzarli per i fini nostri, ecco, non per il bene di coloro che hanno portato avanti l'Italia fino a poco fa. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Tientelo, l'hai voluto e tientelo. E poi noi non l'abbiamo neanche voluto, in effetti abbiamo dei ministri, abbiamo dei presidenti che non si sa mica chi li ha votati, no? Ce li hanno imposti, diciamo, dei castigati. Diventerete suoi servi. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse no, ci sia un re su di noi, saremo anche noi come tutti i popoli disgraziati e il nostro re ci farà da giudice, ma sai che giudice, bisognerebbe che facesse l'esame di coscienza su se stesso prima di fare il giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie, no, questo combatte le battaglie del diavolo, no, non combatte la battaglia di colui che ci ha creati e di colui che ha pagato il costo della nostra salvezza, ma poverini che siamo. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore e il Signore disse a Samuele, ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Cioè, non andava bene il re che gli ho dato io? Che se ne votino un altro, e quello vi distruggerà anche la fede, no? Per cui l'avete voluto voi, perché quello che resisteva per farvi vivere la fede dei nostri padri non l'avete voluto, adesso vi tenete questo qua. Va bene, allora, sono tutti contenti, vedremo un po' quanto contenti saremo, si faranno i conti alla fine stagione, a fine anno si tireranno i conti, vedremo un po'. Ecco, questo per dire che queste letture, ma dice, ma no, non si può dire queste cose, no, queste cose ci sono, no, per cui io leggo e vedo che sono in atto anche da noi, non devo dirle perché è meglio non dirle, no. Santa Caterina da Siena ha detto è ora di finirla di stare zitti, perché continuando a stare zitti, va bene, continuano ad andare avanti quelli che non stanno zitti, no? Per cui dovete opporvi al male, diciamo proponendo il bene e rifiutarvi di fare il male. E vabbè, allora dice, allora cosa fa il ribelle? No, i ribelli sono quelli che non ascoltano Dio, non sono quelli che vogliono mantenere la legge di Dio, scusate, qui va a finire che, vedi, vengono castigati quelli che mantengono la verità. Canterò in eterno l'amore del Signore, beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, la luce del tuo volto, beato il popolo, dov'è sto popolo? Fatemelo vedere che sono curioso. Io sto popolo non lo vedo intorno a me. Allora, esulta tutto il giorno nel suo nome, per poi immaginarti, con tutto quello che si guarda alla televisione, eccetera, eccetera, non è che questo guarda ed esalta la giustizia di Dio, esalta piuttosto l'ingiustizia umana, perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re del Santo di Israele. Dice, noi vogliamo Dio, Vergine Maria, dopo Christus vincit, Christus regnat. Una volta questi canti qui già davano un'impostazione anche, no? anche da ragazzini capivano che Cristo vince, Cristo regna, cioè qui è lui che deve regnare, no? Adesso regnano tutti meno che Gesù Cristo. E allora, se il cuore immacolato di Maria dovrà trionfare, vuol dire che ci sarà una grande guerra contro il male, e il male lo stiamo propagando, diciamo, a quattro mani, con una fretta che c'è dell'incredibile. E, diciamo, questo però dà anche un segnale. Questa fretta di devastazione è perché probabilmente qualcuno sa che le cose, che di tempo ce n'è poco, e allora questa accelerazione delle cose che il mondo che viene proposto contro Dio, c'hanno questa fretta perché tutto sommato anche il burattinaio sa che fra poco sarà cacciato. E allora prima di lasciare il campo cerca di scassare tutto. Un esercito in ritirata fa più danni di un esercito in avanzata. E mi fermo. Anna, tu ci sei ancora?
Sì. Sono qua presente, sì, ah, sì, ti ascolto, sì. Allora chiedere alla regia.
I tuoi nipoti non dicono mica vogliono un'altra zia, vero?
No, non li ho sentiti, ecco, mica, questi. Per ora. Non sono al sicuro, no, mi pare di no.
Ma intanto no, perché dicono, poveri noi, se perdiamo questa zia siamo rovinati, ci mancheranno tutte le cose che ci dona. Va bene, allora procediamo,
sì,
e vediamo un po'. Ecco, ma questi genitori mi dicono, Claudio, i figli cosa dobbiamo fare? Sono ribelli, ma sentisse anche le parolacce ci dicono, scelte solo voi. Noi vogliamo avere dei genitori come quelli là che lasciano i figli che vengono a casa alle 4 del mattino, ma dico cosa fanno fino alle 4 del mattino? Dicono rosari, cosa fanno? La veglia pasquale, cosa fanno? La veglia di preghiera, l'adorazione, cosa fanno? Ma voilà, sei matto. Poi mi dicono che anche nei migliori istituti, diciamo i più severi, poi hanno scoperto che girano gli spinelli intanto, no? E quando poi hanno avvisato il direttore, no, ma è possibile, sì, guardi, me l'hanno detto i miei figli, per cui, possibile, allora, ma noi siamo dei grulli, capito? Siamo dei grulli, perché non ci rendiamo conto dove ci siamo cacciati, siamo dei castigati, lascia che facciano, ha detto il Signore, no? Lascia che facciano, avranno da piangere. Bene, Anna, chiediamo lo strappo musicale.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, grazie, Ave Maria.
Andate alla parola.
Eccomi. Allora, al paralitico che attende con fede la guarigione fisica, Gesù dice: figlio, ti sono perdonati i peccati. L'insegnamento è chiaro. Con la guarigione fisica del paralitico, il Signore ci insegna che la remissione dei peccati è un miracolo più grande della guarigione del corpo. Prima della nostra guarigione fisica, dobbiamo preoccuparci di quella spirituale. La vita dell'anima è infinitamente più importante di quella del corpo. Per questo il sacramento della confessione è un dono straordinario della misericordia di Dio, che cura la nostra anima e la risolleva dalle sue miserie. Ma noi desideriamo riconciliarci con Dio? Vogliamo davvero il suo perdono? Dal Vangelo secondo San Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti e se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile.
Pensa un po', dopo 20 secoli chiedono alla Madonna di guarire e lei risponde, da madre del Verbo incarnato, che cosa doveva rispondere? Digli che si converta, cioè deve smettere di fare i peccati. Per cui sia la madre che il figlio guardano a ciò che deve vivere in eterno, no? L'anima. Allora, smettere di fare i peccati. In un altro passo, per esempio, Gesù dice a uno che è stato guarito: va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. Siamo attenti con le misericordie, no? Allora, già sei in mezzo ai guai, no? Se non ti penti, non cambi vita, stai attento perché ti succederà di peggio. Ecco, quell'altro dice: ma vorrei essere guarito. E la Madonna, madre del Verbo incarnato, che cosa gli risponde? Non posso guarirti perché Dio non si fida di te, perché tu, diciamo, guarito farai più peccati di adesso che sei malato, per cui è bene che tu stia malato. Pensa, cioè, questo è molto istruttivo, no? Perché ognuno deve interrogarsi e dire: ma perché a me succede questo? Vabbè, perché gli succede quello? Il Signore ti vuol bene, vuol salvarti, per cui deve bloccarti deve bucarti le gomme, cioè, perché tu sei un matto, tu viaggi spericolatamente sul terreno bagnato e scivoloso a tutta velocità, tu t'ammazzi, perché io ti buco le ruote così stai a casa e ti salvi la vita, no? Cioè, questo è il concetto, no? Va e non peccare più, ecco, ma dice ti sono perdonati i tuoi peccati e guarì, cioè sono i peccati che noi perché abbiamo la morte? Perché moriamo? Per il peccato originale. Quanti guai ci siamo tirati addosso noi, poi quelli siamo figli di peccatori, continuiamo a peccare, ma il Signore ci fa la grazia e vuole che ci facciamo santi. E qui dice, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Se tu glielo dici alla gente di oggi ti ride in faccia, io farmi santo, ma che scherziamo? Cioè, non credono alla parola di Dio e pretendono i miracoli, ma cioè, per avere il miracolo tu credi che io possa guarirti? Lo credo, si faccia secondo la tua fede. E Bartimeo, cieco, guarì perché credette in Gesù Cristo. E vabbè, comunque Anna, io penso che tu abbia un bel po' da leggere di Dondolindo, vero?
È notevole, sì sì, la quantità.
È notevole, vero?
È abbastanza, sì.
Bene, allora a te la parola.
Sì, se vuoi interrompermi, ecco, perché non sia eccessiva magari ascoltare in continuazione la mia voce, comunque...
No, sento la voce di Dondolindo, no? Perché è lui che scrive.
Io presto, mi presto a lui volentieri, benissimo. Allora, San Marco, capitolo secondo, sono a pagina 623, paralisi spirituale, paralisi corporale. Gesù Cristo, dopo aver percorso parecchie borgate città annunciando la parola di Dio, ritornò a Cafarnao ed andò nella casa di San Pietro, dove si radunò moltissima gente, ostruendo completamente il passaggio davanti alla porta. Le case degli ebrei in generale erano basse e spesso a pian terreno. La casa di San Pietro, essendo quella di un pescatore, era certamente un terraneo. Il tetto, ossia la copertura, era di assi di legno e terra battuta o di tegole, e vi si poteva accedere facilmente dall'esterno con una scala. Vi era in quei pressi un povero paralitico, giacente da tempo in un misero lettuccio che destava pietà. E forse, al sentire che Gesù era ritornato, gli nacque in cuore il desiderio di guarire. Forse alcuni uomini che lo conoscevano presero essi l'iniziativa di condurlo innanzi a Gesù. Il fatto certo è che parecchi uomini presero di peso l'infermo col suo giaciglio e si avviarono alla casa di San Pietro per presentarlo al Signore. Fecero ogni sforzo per penetrarvi, ma la ressa del popolo era grande ed anche volendolo la gente non riusciva a far luogo a quattro uomini che sostenevano il giaciglio dell'infermo. Essi allora non si perdettero di coraggio. Salirono per una scala esterna sul terrazzo e, rimosse le assicelle della copertura, calarono il paralitico proprio innanzi a Gesù. La loro fede era grande e si può supporre che essi avessero avuto premura di condurlo a Gesù non solo per farlo guarire corporalmente, ma anche spiritualmente, come può rilevarsi dal contesto, giacché forse quell'uomo, a causa del suo malanno, gridava o imprecava dalla sua casa, come spesso fanno i paralitici. Quel malanno poi era certamente un castigo di Dio, dovuto a colpe gravi commesse. Gesù Cristo, veduta la fede di quelli che avevano portato l'infermo, disse in tono amabile: «Figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati». Quelli che glielo avevano presentato avevano fede che egli gli ridonasse la pace dell'anima principalmente, e Gesù, ascoltando la loro tacita preghiera, compunse il cuore dell'infermo lo indusse al pentimento e gli dette il perdono. Aveva fuggito la ressa della moltitudine per occuparsi del bene delle anime e si rivolse principalmente all'anima dell'infermo, raccogliendo la preghiera piena di fede di quelli che l'avevano portato. I poveri scribi, abituati a scartabellare i loro libri senza trarne alcun frutto per l'anima, non potevano capire il mistero della fede dei portatori del paralitico, né potevano penetrare il mutamento che nel malato si era verificato col perdono ricevuto. Prima che il suo corpo si fosse rimesso, infatti il suo spirito si era come liberato, respirava, godeva, si rivolgeva a Dio senza ostacoli, era in pace. Gli scribi, invece, ipocritamente scandalizzati, s'arrovellavano in loro stessi e pensavano che le parole dette da Gesù erano blasfeme, potendo Dio solo rimettere i peccati. Vorremmo far rivivere quel momento e proiettarlo quasi nei cuori, giacché gli scribi non pensavano male di Gesù per amore di verità, ma perché credevano di essere essi soli l'espressione della verità e di averne il monopolio. Con le ciglia aggrottate, col capo orgogliosamente eretto, incapaci di parlare, ma lividi di disdegno, essi giudicavano le parole di Gesù col disprezzo di chi sta di fronte ad un presuntuoso e lo trova in fallo su ciò che egli crede di sapere senza competitori. Chi ha discusso con qualche protestante può forse avere un'idea del momento psicologico degli scribi. Gesù Cristo, leggendo nei loro cuori quello che avevano pensato, mostrò ad essi che egli era precisamente Dio e scrutava le anime loro. Operando un miracolo, diede un argomento più palpabile della verità, dinanzi al quale doveva cadere ogni malinteso. Egli domandò che cosa fosse più facile dire a quell'infelice: ti sono rimessi i peccati, ovvero il dirgli di alzarsi, prendere il lettuccio e camminare. Era più facile dire una parola il cui effetto non si poteva controllare, che dirne un'altra il cui effetto doveva essere immediato. In sé era difficile l'una e l'altra cosa. Era anzi impossibile all'uomo e possibile solo a Dio. Ma ad uno che avesse voluto turlupinare era più facile dire una parola incontrollabile. Gli scribi credevano che Dio potesse rimettere il peccato, ma non credevano possibile che in un momento il paralitico potesse essere risanato. Gesù Cristo, risanando in un istante l'infermo, mostra loro la realtà della divina potenza che egli aveva di rimettere i peccati, essendo vero Dio ed essendo redentore del genere umano. Ancora, se Gesù avesse bestemmiato attribuendosi un potere divino, sarebbe stato assurdo che Dio avesse sanzionato il suo supposto errore con uno strepitoso miracolo. Operandolo di piena autorità, il Redentore mostrava di aver detto la verità e di essere Dio. Con un semplice comando, egli operò il miracolo e la moltitudine, vedendo il paralitico saltare dal suo lettuccio, riavvoltolarlo e caricarselo sulle spalle per andarsene, diede in un'esplosione di meraviglia e di gioia, glorificando Dio. Il giaciglio consisteva in una specie di pagliericcio adattato ad una pelle o ad assicede di legno. Non era estremamente pesante, ma portarlo sulle spalle era la testimonianza palpante della perfetta sanità dell'infermo, e perciò il popolo benedisse Dio, confessando di non aver visto mai nulla di simile. La composta pace del risanato testimoniava la grazia interiore che aveva riacquistata, e il lettuccio caricato sulle spalle testimoniava la sua sanità corporale. Il popolo esultava doppiamente e sentiva in quel momento la felicità che porta il perdono di Dio e la sua misericordiosa bontà degli uomini. La scena del paralitico di Cafarno si è ripetuta e si ripete tante volte nella Chiesa. Anche oggi vi sono i pietosi portatori che si caricano sulle spalle gli infermi e li conducono ai piedi di Gesù nei santuari di Maria Santissima. La grazia principale che si dispensa in questi luoghi privilegiati è la remissione dei peccati, poiché nessuno di quelli che bramano la guarigione vi si avvicina senza essersi posto in grazia di Dio. O uomo, ti sono rimessi i peccati. Questa parola Gesù la ripete per il ministero sacerdotale e tanti cuori riacquistano la grazia perduta e si rimettono in pace alle disposizioni della divina volontà. Passa poi Gesù sacramentato e con la sua potenza risana quelli che crede risanare, suscitando nelle moltitudini esplosioni di gioia che rinnovano nei cuori la fede, elevandoli alle supreme vette dell'amore, nella riconoscenza al Signore che si degna operare simili meraviglie. Anche senza andare ai grandi santuari di Maria Santissima, noi stessi abbiamo provato tante volte la gioia di ascoltare Gesù per bocca del sacerdote, la dolcissima parola che ci ha risanati dalla paralisi spirituale. Il peccato attanaglia tutte le nostre attività interiori, ci inaridisce, ci dissecca, ci desola, ci rende infelici nell'incapacità di muoverci per le vie della pace e dell'amore. A somiglianza di un paralitico, la volontà è impotente a muoversi verso il bene e tutte le sue velleità ci fanno maggiormente risentire l'infelicità dell'impotenza. Siamo legati alla carne, come al letto del paralitico, che era per lui un tormento più che riposo. Ogni diletto per noi è amarezza, ogni divertimento è schiavitù, ogni soddisfazione è inaridimento maggiore. Nel paralitico non circola la vita, si ingorga il sangue, pulsano le arterie per mancanza di forza e quello che sembra esuberanza è invece preludio della morte. Così l'anima nel peccato è isolata dal suo stesso frastuono di amicizie, perché nessuna la penetra il cuore e i palpiti che suscita sono aritmia, non è vita, è soffocata dalla passione che nella sua forza spietata le toglie il respiro di Dio, è agitata nell'impotenza di liberarsi e quello che sembra libertà è schiavitù. Perché non abbia limiti nelle aspirazioni ed è invece stretta alle sue miserie, delle quali essa sola sente il peso. Quale felicità sentirsi ripetere dal confessore: io ti assolvo. Ritrovare l'aria balsamica del cielo, rialzarsi, dominare quello che prima ci teneva schiavi, muoversi, camminare, vivere. Oh Gesù, dona a tutti i poveri peccatori la gioia di rivivere in te e di riacquistare in te la libertà e la pace. Gesù Cristo, curando il paralitico e dandogli prima di tutto la remissione dei peccati che aveva commesso, volle insegnarci questa grande verità, che la causa di tutte le nostre sventure deve ricercarsi direttamente o indirettamente nel maledetto peccato. Anche quando le anime elette sono provate ed immolate esse riparano e spiano o prevengono il peccato e si uniscono al Redentore Divino che sulla croce si immolò per cancellare dalle anime nostre il peccato e liberarci dalla morte eterna che ne è conseguenza. Bisogna confessare con pena profonda che nel mondo si pecca con grande facilità ed incoscienza e che non si ponderano le conseguenze di tante scelleratezze e di tante colpe, siano esse anche minime. Quello che fa strage della tranquillità e del benessere nostro, poi, è il peccato di impurità e di orgoglio, vero veleno che intossica l'ambiente stesso della vita. Ogni atto impuro è un accumulatore di sventure, perché ci sottrae dalla benefica misericordia del Signore e ci attraggono il disordine e la contrarietà delle creature, le quali, avversandoci, combattono contro di noi anche inconsciamente. L'impurità paralizza l'anima, le impedisce ogni elevazione spirituale, le rende impossibile il pregare, le suscita l'avversione e l'odio per tutto ciò che è sacro e l'abbandona in balia di Satana, spirito immondo che si diletta di immondizie. Noi non ce ne accorgiamo, ma è certo che nel cuore, sulla fronte dell'impuro, c'è qualche cosa di ripugnante che lo rende abominevole a Dio e dalle creature. L'orgoglio e l'impurità dello spirito, tutto concentrato nell'adorazione di se stesso, è nel medesimo tempo causa ed effetto dell'impurità della carne e di quella dello spirito, che sempre più si precipita nell'abisso, lontano da Dio. Ogni peccato produce un danno, e se si potessero vedere in retroscena delle più piccole colpe, si vedrebbe tutta un'armonia di giustizia nelle pene che affliggono la nostra vita. Certe infanzie disgraziate, certe condizioni spietate della vita di tanti giovani, certi martellamenti costanti della sventura, certe vecchiezze desolate, tutto ha radice nel maledetto peccato. Per questo è nel nostro stesso interesse temporale, oltre che eterno, il fuggire ogni colpa e l'osservare la legge di Dio. Quando sappiamo che una cosa è illecita, perché dovremmo commetterla? A che scopo prendersi una soddisfazione che subito si converte in disinganno e produce amarezze incalcolabili? Bisognerebbe recitare ogni giorno, almeno in parte, il Salmo 118, per radicarsi nell'amore della legge di Dio e per orientare l'anima nei divini precetti. Bisogna rinnovare spesso, e specialmente nelle tentazioni, i voti battesimali, i voti particolari e di buoni propositi fatti per mantenersi fedeli a Dio. Bisogna concepire un grande odio per il peccato e desiderare morire piuttosto che cadervi. Bisogna fuggire tutte le infezioni del mondo, le occasioni di peccato, gli scandali, le suggestioni, le pressioni dei cattivi e conservarsi illibati per sentirsi nelle mani di Dio e per camminare nella vita con grande pace e con perfetta unione alla sua volontà. Amen.
Amen, sì. Allora, abbiamo ancora tante cose, sapete, c'è una domanda che pongono a Padre Pio, dice: Padre, la tragica morte di quel giovane è stato un caso? No, non cade foglia che Dio non voglia. E poi è scritto: è stato rapito perché la sua malizia non oltrepassasse i limiti. E ascoltare i miei, se i discorsi la gente non li vuol sentire, non vuol sentire la verità, perché il menzognero li ha talmente convertiti a lui che ogni scintilla di luce dà fastidio a colui che è costretto a stare nelle tenebre e non vuole che le vedano neanche coloro che gli stanno alla sua sequela, no? Ma pensate un po', allora vorrei leggervi una cosina qui, tempo. Allora, San Michele Arcangelo, protettore del popolo cristiano, l'abbiamo letto forse, chissà quante persone già sanno questa cosa, ma poi si sovrappongono tante altre notizie, non si ricorda più niente, cioè, poi soprattutto oggi l'uomo non è capace di pensare, non è capace di pensare, allora bisogna continuare a rinfrescare la memoria. Allora, Leone XIII, il 13 di ottobre, ma guarda te, il 13 di ottobre del 1884, il 13 di ottobre, ricorda una data, il 13 di ottobre, dopo aver terminato di celebrare la Santa Messa nella Cappella Vaticana, restò immobile una decina di minuti in stato di profondo turbamento. In seguito si precipitò nel suo studio. Fu allora che il Papa compose la preghiera a San Michele Arcangelo. Successivamente racconterà il pontefice di aver udito Gesù e Satana e di aver avuto una terrificante visione dell'inferno. Ho visto la terra avvolta dalle tenebre e da un abisso. Ho visto uscire legioni di demoni che si spargevano per il mondo per distruggere le opere della Chiesa ed attaccare la stessa Chiesa, che ho visto ridotta allo stremo, anche a Fatima, diceva, una grande città semidistrutta, accumuli di cadaveri fisici e spirituali. Per cui Leone XIII già aveva visto la Chiesa ridotta allo stremo. Allora apparve San Michele e ricacciò gli spiriti malvagi nell'abisso. Poi ho visto San Michele Arcangelo intervenire non in quel momento, ma molto più tardi, quando le persone avessero moltiplicato le loro ferventi preghiere verso l'Arcangelo, le avessero. Ma siccome vedete che al termine di ogni messa si recitava la preghiera a San Michele Arcangelo, ditemi un po', non è certamente, non sono state persone sante quelle che l'hanno tolto dal fine della messa, per cui il fumo è entrato da un bel po' e diciamo che ha fumicato parecchi cervelli e parecchie coscienze. Allora dice, dopo circa mezz'ora fece chiamare il segretario della Sacra Congregazione dei Riti, ordinandogli di far stampare il foglio che aveva in mano e di farlo pervenire a tutti i vescovi della Chiesa. Il manoscritto conteneva la preghiera che il Papa dispose di far recitare al termine della Santa Messa, la supplica a Maria Santissima e l'invocazione al Principe delle Milizie Celesti, per mezzo del quale si implora Dio affinché ricacci il Principe del mondo nell'inferno. Tale supplica è caduta in disuso. Nessun pontefice ha abrogato questa preghiera, anche se dagli anni 70 si prese a non più recitarla, privando la Chiesa di una preziosa arma di difesa. Papa Leone XIII dice, chiedo a tutti di non dimenticarla e di recitarla per ottenere aiuto nella battaglia contro le forze delle tenebre e contro lo spirito di questo mondo. Nel 94 Giovanni Paolo II, oggi santo, ha chiesto che questa preghiera torni attuale, che la preghiera ci fortifichi per la battaglia spirituale. Ma qui praticamente è scritto così, però io so la versione che me l'ha riferita un vescovo pugliese, vero, che stava là, e c'ero anch'io là. Allora, il Papa dice così: adesso, quando torno a Roma, voglio ripristinare al termine della Santa Messa, ecco, la preghiera a San Michele Arcangelo. Ditemi voi come mai il Papa non è riuscito a ripristinarla. Vuol dire che ci sono delle forze affumicate che hanno più potere del Papa, sono forze oscure, capite? Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Non possiamo far finta che queste cose non esistano, perché ci sono, no? E allora non si devono dire, ma allora sarei anche un vigliacco, perché sapendo le cose come stanno non ve le dico in maniera che voi illusi pensiate che vada tutto bene e magari facciamo un bel canto in chiesa di Dio, popolo in festa, anche quella hanno inventato, no? E bisognerebbe che fosse in festa, ma obbedendo a Dio, però, se no è la festa di qualcun altro che ha fatto togliere. Pensate un po', ma chi sarà stato a far togliere la preghiera di San Michele Arcangelo, no? Dico, ma secondo voi sono amici di San Michele quelli che l'hanno tolto, o sono nemici? Sono di quelli che stanno sotto il calcagno o sono di quelli che sono amici di San Michele? E questi stanno dentro là. Il fumo, molto delicati noi, però diciamo, intanto le disgrazie aumentano di giorno in giorno, chissà quando capiremo che è ora di finirla, di andare contro Dio e di umiliarci e dire: Signore, abbi pietà di noi, quello che male ai tuoi occhi l'abbiamo fatto, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. È nostro. Abbiamo due papi noi, vero? Allora, se penso, prima vi dicevo, in riferimento al Papa, no? C'è un video che mostra come i vescovi tedeschi, quando sono andati in Germania, hanno rifiutato di dargli la mano quando lui li voleva salutare, no? Avete capito? Non vi dico di più, ma vuol dire che non gli stava bene quel re. Ne vogliamo un altro, è l'ora che se lo prendano. Va bene, allora a questo punto però vi ho letto vi ho dato degli indizi per pensare in modo corretto. Naturalmente dobbiamo pregare per tutti, soprattutto anche per quelli che ci fanno del male, per quelli che, non dicendoci la verità e spingendoci verso l'eresia o verso ciò che cattolico non è, diventano poi nemici, non è che sono amici nostri. Per cui dobbiamo pregare anche per quelli che ci fanno del male, benedire anche quelli che ci maledicono, e il Signore ci comanda questo, per cui non possiamo odiare nessuno, dobbiamo amare tutti come ha fatto Lui, però non possiamo dire che tutto quello che ci sentiamo propinare di questi tempi sia tutta roba che viene dall'alto. Penso che venga dal basso, molto di tutto questo. Allora, preghiamo per tutti, vero? Ma soprattutto stiamo saldi nella fede. Anna, tu hai da leggere un fioretto, vero? C'è sempre l'omaggio floreale al termine di ogni trasmissione, abbiamo l'omaggio floreale.
Ecco, fermezza che fa rima con mitezza nell'animo di San Leopoldo Mandic. Mirabile direttore d'anime, alla fermezza nel riprendere i vizi si aggiungeva una straordinaria mitezza. Ricordava spesso quanto diceva San Francesco di Sales: devi proporre di non odiarti mai, perché è più facile trattenersi completamente che calmarsi quando si è adirati. Quando ti sorprende qualche scatto d'ira, riprenditi subito, pregando Dio che ti aiuti. Queste parole sono il ritratto della vita di questo cappuccino. A conferma di ciò riportiamo la testimonianza del professor Jacopo Tivaroni, ordinario di scienze della finanza all'Università di Genova. Quando feci la prima confessione da padre Leopoldo, la bontà e la dolcezza con cui egli mi ascoltò e mi parlò furono tali che io mi domandai se egli fosse un lassista o mancasse al suo dovere. Ma subito dopo dissi a me stesso: «No, tu sbagli. Padre Leopoldo ha in sé qualche cosa di quella dolcezza che Gesù doveva avere con i peccatori pentiti, ed è certo dal suo divino esempio che gli deriva una così grande indulgenza e bontà». Questa fu la precisa sensazione che provai allora e sempre, avendolo avuto come confessore per 18 anni consecutivi sino alla sua morte. Questo era forse uno dei tanti segreti di San Leopoldo per attirare le anime a Dio. Infatti, la sua umiltà non gli permetteva meraviglia, rimprovero, amarezza, mai uno scatto, mai un brusco richiamo, ma solo e sempre bontà, affetto, comprensione, dolcezza, direi quasi tenerezza. Nessuno aveva l'impressione di trovarsi davanti ad un giudice, ma solo ad un padre, direi quasi ad una madre. Tanto era il suo riguardo nel richiamare, nel correggere, nell'additare la retta via.
Che bello. Allora, diciamo che la fama di padre Leopoldo era quella, appunto, come tu appena hai letto, diciamo, era dolce, era amabile, però
contemporaneo di padre Pio,
dei
vero?
Particolari che lì non sono segnati, no? Cioè, mentre padre Pio cacciava, e qui sarebbe stato senza misericordia padre Pio, invece c'erano padre, però lei caccia le persone, invece padre Leopoldo non le caccia. Da padre Pio scherzando diceva: sì, perché i peggiori li mando da me, no, cioè vengono da me i peggiori, per cui li devo cacciare, ma non è vero neanche questo, perché ho la testimonianza di Donnello, che ha conosciuto tanti che andavano a confessarsi da padre Leopoldo, e ha detto che li cacciava anche lui. Cioè, se uno non si pente non può darti la soluzione, cioè la dolcezza noi la scambiamo, è vero, con l'ingiustizia, per cui uno deve farti capire che è una cosa grave, tu devi cambiare vita, no, te lo dico dolcemente, però non ti posso dare la soluzione, perché devi cambiare vita. Ecco, per cui quelli che avessero a pensare che andavi da padre Leopoldo e con la sua dolcezza faceva passare tutto, non faceva passare niente, perché devi cambiare vita, convertiti, è vero, non peccare più, gliel'ha detto Gesù a questo paralitico. Allora non c'è nessuno al mondo che può cambiare la parola di Dio, va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. E allora anche lui cacciava, e Donnello mi diceva: io le persone cacciate le conosco. Sempre, diciamo, sempre bene specificare, chiarire, no? Perché poi, però vedi, non è come dici tu, invece è così. Bene, però siamo arrivati anche al termine della nostra conversazione, della nostra trasmissione, e ringraziamo tutti i radioascoltatori, la regia, Anna, il Signore che ci dà la forza di combattere la santa battaglia. Dobbiamo ringraziare tutti, tutti dobbiamo ringraziare, essere grati dei benefici che ci sono concessi, anche se non li meritiamo. Ecco, santa giornata a tutti e buon proseguimento di giornata. State attenti a quegli accidenti di smartphone, e non guardatelo come un amico fedele, no? Perché in realtà si presenta come un amico fedele, ma vi fa perdere tanto di quel tempo che non è per niente amico ed è soltanto un nemico fedele. in pratica bisogna gestirlo, bisogna mettergli la museruola e anche il guinzaglio, perché se lo lasciate libero comanda lui. Ave Maria.
Grazie, santa giornata. Ave Maria anche da Anna.